La mia generazione recita ancora a memoria quella mitologica formazione Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani, come se fosse l'alfabeto, la tabellina del 2. 1982, la nazionale maschile di calcio vince i mondiali, ma che cosa ha a che fare la matematica con il gioco più nazional popolare in Italia? Di calcio e matematica parliamo adesso sfogliando il libro Matematica in campo, numeri e geometrie nel gioco del calcio. Questo è il titolo del nostro consiglio di lettura della settimana, libro scritto da Paolo Alessandrini, pubblicato da Epli. Paolo Alessandrini, buongiorno, benvenuto al microfono di Radar.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Lei è un insegnante, formatore, divulgatore nel campo della matematica. In questo libro accompagna i lettori e le lettrici a scoprire appunto in che modo la matematica ha a che fare con il gioco del calcio. Lei nel libro risponde a una serie di curiosità: quali algoritmi vengono usati per stilare il calendario dei tornei e che cosa c'entra la matematica con il fuorigioco, con il VAR, come si può sfruttare la matematica per migliorare la disposizione dei giocatori in campo. Che cosa ha a che fare la teoria dei giochi con i calci di rigore e perché le punizioni di Pirlo erano imparabili? Oggi noi al microfono di Radar proveremo a rispondere, le chiederemo insomma di rispondere ad alcune di queste domande. Per tutto il resto naturalmente rimandiamo ovviamente alla lettura del libro Matematica in campo. Ma partiamo, Paolo Alessandrini, dal pre-partita. Ecco, tabelloni e calendari sono una faccenda molto matematica, scrive. Perché?
Beh, effettivamente il stilare il calendario di un campionato, di un torneo, è una questione profondamente matematica e ci sono diversi tipi di tornei, ci sono tornei a eliminazione diretta, ci sono tornei a girone d'italiana. E nel libro io racconto di come la matematica offra degli strumenti, degli algoritmi per realizzare questo compito, cioè quello di programmare un torneo, decidere quali partite devono essere giocate nelle diverse giornate, se parliamo di girone italiano, oppure come progettare il tabellone di un torneo di eliminazione diretta. È una questione molto interessante. Io quando ero ragazzino mi ero cimentato nel tentativo di escogitare qualche algoritmo, ma in realtà non sapevo che un algoritmo, ad esempio, per programmare un girone all'italiana, ad esempio la Serie A, per fare un esempio del nostro campionato italiano, è una, appunto, stilare un calendario di questo tipo è facilmente risolvibile come problema utilizzando un vecchio algoritmo che era stato addirittura inventato da uno scacchista austriaco dell'Ottocento che si chiamava Johann Berger e che aveva escogitato appunto un algoritmo molto elegante che realizzava questo. Io nel libro racconto un po' tutte queste vicende, ovviamente aggiungendo anche molta narrazione, molte storie. Ecco, è un libro che si legge anche facilmente perché non c'è solo matematica, ma c'è anche molto calcio, ovviamente, ma molte storie, molte vicende, molti aneddoti.
Ecco, partiamo da qui. Nel 1968, al 1968 risale il primo paper, il primo studio scientifico scritto sul gioco del calcio, ed è così che si inizia a parlare di dati e di statistiche, aspetti che oggi nessuno si sognerebbe di snobbare. Oggi il loro impiego quotidiano, infatti, è una priorità un po' per tutti i club del calcio giocato a livello professionistico. E allora Paolo Alessandrini ci fa una panoramica di come i dati vengono utilizzati per perfezionare, ottimizzare, migliorare le prestazioni in campo.
Sì, allora oggi il calcio è sicuramente dominato, pervaso dai dati, si raccolgono dati ovunque durante le partite, anche durante le sessioni di allenamento e si elaborano ovviamente questi dati utilizzando anche sofisticate tecniche statistiche. Gli obiettivi sono molteplici, ad esempio individuare i giocatori più promettenti nell'ambito del mercato, migliorare le performance, perfezionare gli schemi di gioco e così via. Io nel libro racconto alcuni delle metriche, degli indicatori che vengono utilizzati in questo senso. Ad esempio l'expected goal è molto popolare oggi tra i match analyst e serve per misurare la pericolosità di un'azione da gol. In sostanza si va da un valore zero, che vuol dire gol impossibile, non ce la farebbe neanche Maradona, oppure si arriva a un valore 1, che significa gol praticamente già fatto, se lo sbagli è meglio che cambi mestiere. E tutto questo è stato, ovviamente si è sviluppato negli ultimi anni, ma come ha detto lei, il pioniere dell'analisi dei dati nel calcio fu un inglese, Charles Ripp, che cominciò la sua attività già nei primi anni 50 e nel 68 pubblicò un articolo su una sul Journal of the Royal Statistical Society, dando inizio, diciamo così, alla Football Analytics. Chi era questo Rip? Era un signore, un contabile inglese che aveva una grande passione per il calcio e a un certo punto cominciò ad andare allo stadio non per godersi la partita in santa pace, ma per raccogliere furiosamente appunti su tutto quello che accadeva sul rettangolo di gioco, passaggi, calci piazzati, gol, sostituzioni e così via. E quindi si ritrovò ben presto con una mole di dati enorme, si parla di più di 2000 match analizzati, dicono che continuò ad andare allo stadio fino a 90 anni e poi ovviamente elaborò questi dati, commettendo anche alcuni errori grossolani dal punto di vista statistico, ma resta il fatto che a lui va il merito di aver dato inizio a tutto.
Ecco, lei cita in proposito una dichiarazione di Chris Anderson, che è un pioniere della statistica applicata al calcio. Dice: il gioco più bello del mondo è pronto per il cambiamento, al centro di questo cambiamento ci sono i numeri. Senta, ma che cosa c'entra la matematica con il fuorigioco, con gli errori arbitrali, soprattutto con la possibilità di verificare che la palla abbia effettivamente varcato la porta o no? Insomma, mi riferisco a quelle tecnologie che oggi abbiamo a disposizione.
Beh sì, il fuorigioco lo definisco nel libro come uno dei veri punti nevralgici del calcio, perché è una questione centrale anche nella storia del calcio e ha influenzato molto anche l'evoluzione degli stili di gioco. Però è sicuramente una questione di geometria. Io nel capitolo appunto che dedico al fuorigioco e a queste questioni legate alle decisioni arbitrali, eccetera, a un certo punto mi immagino Euclide, il famoso matematico greco, che riordinò la geometria classica. Me lo immagino come un barbuto guardaline intento a tracciare rette parallele sul campo e ovviamente quando parliamo di fuorigioco o comunque di decisioni arbitrali parliamo anche di quelle tecnologie che sono state introdotte per ovviare agli errori arbitrali e ovviamente anche queste tecnologie si basano pesantemente sulla matematica. Parliamo del VAR, appunto, della Goal Line Technology, che serve per individuare se il pallone è entrato oppure no in porta. Sono tutte questioni che hanno a che fare profondamente con la geometria e che sfruttano poi a loro volta tecniche molto sofisticate anche di intelligenza artificiale a volte. E io nel libro cerco anche di sviscerare, di approfondire una questione che è salita un po' alla ribalta negli ultimi anni, cioè tutte queste tecnologie, tutti questi numeri, questi algoritmi possono in qualche modo danneggiare il romanticismo, la poesia del gioco più bello del mondo? Io sostengo di no, perché in fin dei conti la matematica e i numeri non fanno altro che offrire un punto di vista aggiuntivo, ma non contrastante. E quindi possiamo stare tranquilli, diciamo, il calcio manterrà sempre la sua bellezza, la sua imprevedibilità, chiaramente la sua poesia.
Ecco, Paolo Alessandrini, parliamo del calcio di rigore, che rimane uno dei momenti più emozionanti in una partita di calcio, una prova senza appello, un duello che dura un istante, un'esecuzione spietata, lei scrive, e proprio per questo ha attirato l'attenzione non soltanto di chi si occupa nello specifico di sport, ma anche di psicologi, sociologi, neuroscienziati e ovviamente di matematici. Nel libro lei ci racconta la storia del calcio di rigore, quando appunto il calcio di rigore è stato introdotto nelle partite, però la curiosità che ho è che le chiedo di svelarci. C'è una regola matematica per riuscire a tirarli in modo infallibile, insomma, per metterli dentro?
Beh, una regola così no, e sarebbe anche brutto che ci fosse, diciamo, perché altrimenti questo sì che danneggerebbe l'imprevedibilità e quindi anche la bellezza del calcio. Però effettivamente c'è molta matematica anche qui, nel senso che è stato il calcio di rigore o il tiro di rigore, a seconda che sia un calcio piazzato durante la partita oppure un tiro di spareggio, diciamo, alla fine dopo i tempi supplementari, è stato studiato matematicamente utilizzando la teoria dei giochi, che è un'area della matematica che è stata creata da matematici come John von Neumann e poi sviluppata successivamente da altre grandi menti come John Nash, che è il matematico e la cui vita è stata raccontata nel film Beautiful Mind con Russell Crowe. E cosa c'entra la teoria dei giochi con il calcio di rigore? C'entra perché il modo in cui i rigoristi tendono a diversificare il lato verso il quale calciano i rigori rappresenta una decisione che appunto i rigoristi devono prendere, che è stata appunto studiata con la teoria dei giochi. Cioè ogni rigorista ha un lato naturale, ad esempio Del Piero era destro, preferiva tirare quindi sul lato destro del portiere, ma ovviamente i rigoristi devono ogni tanto anche calciare sul lato non naturale, altrimenti sarebbero prevedibili e verrebbero, tutti i rigori verrebbero parati. E quindi ecco che la distribuzione percentuale che i rigoristi scelgono sul lungo periodo, sulla base ovviamente dell'istinto, dell'esperienza, del talento, quando parliamo di rigoristi di fuori classe, di calciatori di alto livello, risulta che questa distribuzione è quasi perfettamente uguale a quella che in base alla teoria dell'equilibrio di Nash risulterebbe, diciamo così, quella ottimale. E quindi ecco che si riscontra una curiosa convergenza tra da una parte l'istinto, l'intuito, il talento, l'esperienza, e dall'altra la matematica. Quindi sono ancora una volta due prospettive che non vanno in contraddizione l'una con l'altra, ma si incrociano, si sposano bene.
Ecco, Paolo Alessandrini, lei scrive: i giocatori non calciano il pallone in un certo modo perché hanno studiato la trigonometria e la fluidodinamica, ma la matematica ci offre degli strumenti per capire le situazioni che si verificano sul terreno di gioco. Allora, che cosa ha da dire la matematica in merito, per esempio, al famoso cucchiaio di Totti e alle punizioni di Pirlo?
Beh, qui entriamo in un ambito che sconfina nella fisica, ma ovviamente si basa pesantemente sulla matematica. Io dedico un intero capitolo a questo argomento, che è molto affascinante, ovviamente anche qui raccontando molte storie, molti tiri famosi, aneddoti rimasti memorabili.
Partendo da Roberto Carlos, se non sbaglio.
Esatto, Roberto Carlos, che è autore di un famosissimo tiro nel 1997 che lasciò a bocca aperta il mondo, diciamo, i tifosi. Appunto tutti questi tiri, il cucchiaio di Totti, la cosiddetta maledetta di Pirlo, potrei citare ovviamente altri famosi tiri, sono tutti esempi di tiri che sfruttano il cosiddetto effetto Magnus. In sostanza il pallone, oltre a muoversi in avanti, ruota anche su se stesso, ovviamente il calciatore che sapientemente lo mette in rotazione colpendolo in un certo modo. E questa rotazione crea una serie di complessi fenomeni fluidodinamici che modificano la traiettoria in modo spesso molto importante, e ovviamente questi fenomeni hanno a che vedere con la turbolenza dell'aria. Se si giocasse, per dire, sulla Luna, dove manca l'aria, non si potrebbero fare tiri effetto. E quindi ecco che questi calci, questi tiri a effetto sono spesso, soprattutto quando parliamo di fuori classe come quelli che ho nominato, erano molto insidiosi, perché questi fuori classe sapevano sfruttare sapientemente questi fenomeni. E ancora una volta entriamo nella solita questione, cioè da una parte l'istinto, l'esperienza, dall'altra la matematica, ma spesso anche in questo caso le due cose convergono verso un unico risultato, che è il tiro che lascia di stucco gli spettatori e i tifosi.
Ecco, ovviamente ha citato il pallone, ovviamente non si può giocare una partita di calcio senza il pallone, e anche il pallone è un oggetto matematico. Cito Giovanni Trapattoni, con cui lei inizia il capitolo dedicato proprio al pallone. Il pallone è una bella cosa, ma non va dimenticato che è gonfio d'aria. E allora, il pallone, oggetto matematico?
Eh sì, aveva proprio ragione Trapattoni, perché il pallone... si fa presto a dire il pallone è rotondo, il regolamento del gioco del calcio scrive che il pallone debba essere sferico, ma in realtà il pallone è una, diciamo, molto spesso è, in realtà da un punto di vista geometrico, è un poliedro. E il pallone classico, iconico, che è quello al quale pensiamo sempre quando immaginiamo un pallone da calcio, è quello classico a esagoni e pentagoni. Ma non è, in realtà non è una sfera, è un poliedro, è un icosaedro troncato, per essere precisi, che però nel momento in cui viene gonfiato d'aria diventa quasi perfettamente sferico. E l'icosaedro troncato fu scelto appunto come forma del pallone che poi diventò il pallone classico da calcio da un danese, Egil Nielsen, che appunto dopo molti anni in cui i palloni erano di altro tipo, erano anche molto imperfetti, molto difettosi, diciamo, decise di ricorrere a questa forma classica, diciamo, della geometria euclidea, diciamo archimedea, perché effettivamente una volta gonfiato diventava quasi perfettamente sferico, superando quindi molti problemi che erano stati riscontrati nel calcio nei primi anni, diciamo, della prima metà del Novecento, diciamo. E quindi ecco, è molto affascinante anche la storia del pallone, è una storia molto lunga che si snoda attraverso una serie di conquiste, di novità. E negli ultimi anni, ad esempio, si è andati anche oltre la forma del cosiddetto troncato, ad esempio il Brazuca del Mondiale del 2014, oppure anche il pallone Al Rila degli ultimi mondiali dell'anno scorso. Sono palloni geometricamente molto complessi, molto sofisticati. Però quando noi pensiamo al pallone da calcio, l'immagine iconica è quella del pallone bianco e nero a esagoni e pentagoni.
Insomma, Paolo Alessandrini, lei lo scrive all'inizio, nell'introduzione del libro, di fatto la matematica entra in campo in modi diversi, nei 90 minuti o più di gioco, ma non solo, anche prima, per organizzare i tornei, per esempio, per ottimizzare la disposizione dei giocatori in campo, però entra in campo anche dopo, perché la matematica appunto è uno strumento, può essere uno strumento a disposizione per studiare il gioco, per comprenderlo in maniera rigorosa e migliorarlo. E allora questo e tanto altro nel libro di Paolo Alessandrini, Matematica in campo, numeri e geometrie nel gioco del calcio, pubblicato da Epli. Paolo Alessandrini, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata. E gioca ancora a calcio lei?
No, come calciatore sono molto scarso, devo dire.
Perché altrimenti le avrei augurato buone partite, in questo caso solo da spettatore. E Radar oggi termina qui, ma torna martedì prossimo puntuale sempre alle 11.20 sulle frequenze di Radio 1 Rai per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia, in streaming dal sito sedefvg.rai.it e in podcast sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto e di giornata da Simona Regina, Federica Ovan e Giampaolo Zucchi.